Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Pronto? Buongiorno a tutti gli amici di Radio Mat 5, nel nostro incontro settimanale. E riprendo, dopo aver presentato un po' l'avvento, questo tempo particolare che stiamo vivendo, particolare anche per il Covid, ma particolare perché ci porta all'incontro con il Signore che viene. Rileggo dei giornali, a me piace poi giornale Avvenire riporta sempre alcune positività, cioè una cronaca, diciamo così, dolce, una cronaca bianca, non una cronaca nera. E riporto alcuni di questi articoli proprio perché possiamo cogliere che anche nel mondo ci sono anche oggi tante positività. Sono i segni di una salvezza che si sta estendendo. Non è vero che tutto è male nel mondo, ci sono dei germi tanto positivi, forse sono ancora dei germi, vale quel principio della vita che è già ma non ancora. Noi siamo già bravi ma non ancora, noi siamo già sani ma non ancora, noi siamo già sicuri ma non ancora. Cioè la nostra vita è fatta di momenti, gesti, segni, realtà positive, ma non c'è ancora la pienezza, il compimento. E ciascuno di noi al termine della vita ha una grande nostalgia delle cose che ha vissuto, belle, ma anche una nostalgia di cose che non è riuscito a fare, che si aspettava di fare. Ecco, c'è un brano della lettera di San Paolo ai Corinzi che dice: quando noi ci presenteremo al Signore e Lui guarderà tutta il nostro da farsi, il nostro farsi nella vita terrena, perché ci sia una vita serena, pacifica, aperta a tutti, ma ci accorgiamo che non è così. Allora il Signore, con questi desideri che noi andiamo da Lui, ci darà un'abitazione, cioè dei valori che si vivono in una famiglia, in una casa, ci darà un'abitazione costruita non da mani di uomo, come è stata la nostra vita, ma costruita da Lui. Ecco, il compimento sarà quando abbracceremo il Signore, che ci donerà tutta una pienezza di desideri che abbiamo dentro. Pienezza per l'eternità, non per qualche giorno. Anche noi qualche giorno possiamo essere un po' migliori, un po' più bravi, ma poi ritorniamo, vediamo qualcosa di positivo nel mondo, ritorniamo, ecco. E allora ecco questa lettura di cogliere dei segni, dei piccoli fatti, che sono i segni di un mondo positivo che si sta estendendo lentamente, senza grandi fracassi, senza avere spazio purtroppo, come invece ha spazio continuamente su tutti i mass media la cronaca nera. Comincio con Marta, la storia di Marta, una mamma bambina del Covid che sogna l'open school dei Maristi. Durante questo lockdown sono rimasta incinta, dice Marta, raggiunta nel suo villaggio dai volontari della Foxis. Un bel giorno mi hanno detto della borsa di studio, allora il futuro mi è apparso un cielo sereno. Perché non torni a scuola con noi? Quando abbiamo parlato di questo ho pianto tanto, dice Marta. È come se tutta la situazione vissuta fino a quel momento fosse venuta fuori con le mie lacrime. Marta, 16 anni, raggiunta nel suo villaggio nel distretto di Balaka da alcuni ex compagni di scuola della Open School dei Fratelli Maristi. Durante la pandemia, spiega, sono rimasta incinta e quell'uomo ha negato la paternità del bambino. Mi sono trovata a dover abbandonare la scuola in una situazione di angoscia, senza prospettive per il futuro. In Malawi, quello di Marta, il nome è comprensibilmente di fantasia. Non è certo un caso isolato da quando il 23 marzo le scuole sono state chiuse. Matrimoni infantili alle stelle da quando il Covid ha chiuso le scuole, titolava a fine agosto il giornale Telegraph. E questo nel paese africano è il lato più oscuro della pandemia. I dati sono un'eloquenza che annichilisce. Se già in precedenza circa la metà delle ragazze si sposava prima dei 18 anni, la situazione è drammaticamente peggiorata durante questo tempo del Covid, tanto che il governo ha deciso di intervenire. Nel distretto meridionale di Palombe la gravidanza degli adolescenti sono addirittura triplicate, 2.600 nei primi sei mesi di quest'anno, contro i 913 dell'anno precedente. Mentre la segnalazione di stupri sono cresciute del 400%, dati che non tengono conto dei numerosi casi di ragazze spesso in villaggi remoti che non possono e non vogliono avere contatto con le strutture sanitarie statali. La situazione è ben presente pure a Lukumi e a Balaka, agglomerati di villaggi dove fratelli maristi operano con le loro scuole e dove la maggior parte delle aree rurali non è facilmente accessibile perché ci sono strade impraticabili e scarsa diffusione di internet e della rete telefonica limitano molto l'accesso alle informazioni di base sulla prevenzione del contagio del coronavirus. E la chiusura delle scuole rappresenta pure il distacco di ogni comunità educativa, in particolare per le giovani, una segregazione che potrebbe essere per il resto della vita. Dice Marta, come potevo tornare a scuola? Con il bambino in arrivo, in grembo, in famiglia avremmo dovuto fare ancora più economia. E certo non potevo permettermi di continuare a studiare, prosegue Marta. In una nazione dove solo il 32% degli studenti passa dalla scuola primaria a quella secondaria, a causa di un sistema di istruzione statale molto selettivo, sia per le poche strutture ma anche per un modello di scuola residenziale che risulta inaccessibile al ceto medio, sia per i costi che per le distanze. L'unica possibilità è di ricostruire una rete di relazioni fin dentro le più piccole comunità locali. Per questo, insieme alla Fondazione Maristi Solidarietà Internazionale Socio Foxis, le due scuole dei Fratelli Maristi, riaperto come tutto in tutto il paese il 12 ottobre, hanno avviato una campagna per arginare la diffusione della pandemia, ma nello stesso tempo sensibilizzare contro violenze di genere e matrimoni precoci. L'idea è di combinare tutte le attività riguardanti la violenza in genere, i matrimoni precoci e il Covid-19, perché c'è un legame fra questi tre problemi, spiega Fratel Yumbe, anima del progetto. Le informazioni di base sono contenute in due tipi di messaggi radio, in due poster. ma soprattutto spiegate con visite alle comunità rurali, con un'auto dotata di un altoparlante per suscitare un primo moto di consapevolezza. Spesso sono le donne stesse che tendono a nascondere gli abusi per evitare accuse o vergogna. Negli incontri vengono coinvolti i leader della comunità locali e le giovani di un gruppo studentesse mariste, nato per promuovere l'accesso all'istruzione delle ragazze, che con piccoli drammi teatrali invitano a riflettere sulla violenza e sui matrimoni precoci forzati. Lo scopo, conferma Fratel Francis, è di creare consapevolezza sul fatto che le ragazze che stanno a lungo a scuola hanno maggiore possibilità di raggiungere un futuro migliore. Un triste giorno il Malawi, che nel 2014 visse un lockdown per 7 mesi a causa dell'epidemia di Ebola, con ricadute sociali del tutto simili. Una mobilitazione di volontari maristi che vuole raggiungere con incontri pubblici, affissione di cartelli in mercati, chiese, moschee, circa 19.000 persone. Ma anche ridare una seconda possibilità a 30 ragazzi che grazie a un finanziamento di 100 euro potranno tornare a frequentare la Open School Balaka e poi frequentare un corso di formazione professionale per avviare una piccola attività. Un bel giorno, durante una visita, mi hanno detto che ero stata selezionata, dice Marta, per una borsa di studio per poter riprendere a frequentare la scuola. Non potete immaginare la gioia che ho provato, esclama Marta. Mi sono messa a ballare, a cantare. E finalmente il futuro mi è apparso come un cielo molto e molto sereno e luminoso. E la storia di Marta è con questa borsa di studio. Un altro articolo. Le storie di chi ricorda l'essenziale. L'amore vero è per sempre. Una donna sul tetto dell'auto, icona di un tempo di dolore. Una giovane donna in piedi sul tetto di una fuoristrada in una via di Como, non in Africa ma a Como. Chi passa si volta, le auto rallentano, i più non capiscono cosa faccia la sconosciuta, immobile come aspettando qualcosa, come aspettando qualcuno. Il palazzo di fronte all'ospedale è Valduce e al primo piano c'è il reparto Covid. Tra i pazienti c'è la mamma della ragazza. Nell'inaccessibilità degli ospedali la figlia ha avuto quest'idea per vedere la madre e soprattutto perché la madre anziana, forse sgomentata, possa vedere lei. Basterebbe che si alzasse un attimo dal letto e guardasse fuori. La figlia resta a lungo in piedi sull'auto ad aspettare. Di tutta la drammaticità del Covid, ciò che è più insostenibile è il distacco dei propri cari che subiscono i ricoveri, uomini e donne, spesso anziani, di colpo separati dal compagno, dai figli, dal marito, dai nipoti e dalla casa in cui vivono da sempre, da ogni piccola cosa cara. Arriva un'altra ambulanza, gli infermieri, il volto nascosto dalle mascherine, portano via il malato così com'è, senza un libro, una foto dei suoi, senza niente. I portelloni della lettiga si chiudono sulle facce dei familiari e potrebbe essere talvolta ed è per sempre. A questa cesura brutale che lascia attoniti perché non si è mai morti così da noi, sempre stato lasciato quel tempo per stare accanto a un malato grave o moribondo, per stringergli una mano, il tempo perché magari un figlio con cui non ci si parlava da anni facesse infine ritorno, tempo prezioso di riconciliazione e perdono, tempo che vale oro. Ora nemmeno più un minuto. Il distacco può fare al malato anche una paura maggiore della morte. E in chi resta impotente a guardare un'ambulanza che si allontana con la sirena accesa, che strappo. Come se ti portassero via un pezzo del tuo cuore. Sapere poi dello smarrimento di una di tua madre o di tuo marito laggiù, soli. Fiocche le voci al telefono, poi un attimo di cellulare è irraggiungibile, dice una voce registrata. In quanti dei parenti dei 50.000 italiani che sono morti e degli altri ricoverati a lungo in condizioni gravi hanno sperimentato questa tagliente, incredibile separazione, l'insopportabile lontananza di chi ci è caro e sta soffrendo o morendo da solo. Allora il gesto della ragazza di Como, in piedi su un'auto, per vedere la madre ricoverata, allora è un'icona di questo tempo di dolore. Ma non è l'unico. A Castel San Giovanni Piacenza, un alpino di 81 anni è andato sotto la finestra della moglie Carla, ricoverata, e il cappello con la penna nera in testa. Ha preso a suonare con la fisarmonica le canzoni che le sono care. Chissà se Carla si è affacciata, almeno avrà sentito quelle note dal cortile. Ecco, si sarà detta, è proprio lui, è mio marito, non mi ha abbandonata. A Roma il ragazzo che si è fatto ricoverare insieme allo zio che ha la sindrome di Down, per non lasciarlo solo. Disorientato, sconvolto, l'uomo all'inizio non faceva che piangere, come un bambino abbandonato. A Lecce, pure una madre, anche lei positiva al test, è stata accanto al figlio gravemente disabile in ospedale, per 23 giorni. Senza di lei non sarebbe tornato a casa. Quanti altri, invece, se ne sono andati soli. Non si potrà fare proprio niente. Viene da chiedersi se i ricoveri nelle terapie intensive diminuiranno per dare ai malati almeno un saluto da lontano. Già in un incrocio di sguardi, in certi istanti, quante cose si possono dire e quanto valore hanno questi sguardi. L'annichilente strappo dei propri affetti, in cui oggi in Italia muoiono centinaia e centinaia di persone al giorno, è qualcosa che mai avremmo immaginato. Qualcosa che genera un'istintiva ribellione, perché è intollerabile andarsene così senza neanche potersi salutare. I più si arrendono alle necessità e soffrono in silenzio. Qualcuno invece, non sentendo ragione, con una limpida ostinazione di un bambino, si ingegna, sale sul tetto di un'auto e aspetta, lì, davanti a un ospedale, o prende una fisarmonica e nel cortile di un ospedale suona sotto la finestra della sua donna, come si faceva un tempo la serenata alla fidanzata. A quella musica dell'ospedale di Castel San Giovanni molti si erano affacciati, curiosi e poi commossi, sentendo in sé quanto quel gesto di un vecchio alpino dicesse di noi a tutti, di noi che avvertiamo l'improvvisa separazione da chi ci è caro come una mutilazione. E se soffriamo e stiamo attaccati al cellulare o magari dopo tanti anni preghiamo, scoprendo solo ora che l'essere vicini l'uno all'altro è già il senso buono di una giornata. rimpiangendo anni di ciao, distratti, tornando a casa e serate davanti a un programma stupido in TV, passate senza dirci una parola. Dio, quanto tempo perso. E ora nel tempo di colpo, quel tempo di colpo è finito. La ragazza sull'auto, l'alpino con la fisarmonica sotto alla finestra della sua sposa ci commuovono, perché ci ricordano l'essenziale, che viviamo per l'altro, per voler bene, e che l'amore vero è per sempre. La donna sul tetto dell'auto, la figlia che vuole riuscire a stare tutto il giorno per poter vedere almeno il volto della sua mamma in ospedale. Anche il vescovo di Brescia ha parlato di, e fa i gesti di avvento, di solidarietà, si reca nei luoghi di lavoro per esprimere con il semplice gesto di una visita la volontà di farsi compagno di viaggio, non per offrire soluzioni o risposte, ma per porsi in ascolto dei lavoratori, delle gioie sperimentate grazie all'attività e soprattutto delle fatiche di questo tempo. Oltre che pregare per ciascuno, sono gli obiettivi che animano l'iniziativa voluta dal vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada. Da domani sarà impegnato in un tour in provincia, in una fase particolarmente difficile non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico a causa della pandemia del coronavirus. Per essere simbolicamente vicino a tutti gli occupati nelle settimane che precedono il Natale. La prima tappa, con l'inizio alle 17:30 di domani, è fissata a Nati per la Pizza e alla pizzeria ristorante Cavour a Mazzano, Brescia, così da testimoniare la vicinanza all'intero settore della ristorazione e del commercio. Si tratta di due locali a gestione familiare. La prima è una pizzeria da sport, la seconda anche ristorante, che sanno quanto è importante e difficile gestire l'ordinario in tempo di emergenza del coronavirus. Mercoledì 9 dicembre Monsignor Tremolada ha fatto visita al Teatro Telaio di Brescia, in segno di condivisione con tutto il mondo della cultura, dell'affiancamento educativo alle famiglie. Giovedì 17 ha fatto visita in Blu, Condor Trade, e alla Casa Albergo Fondazione Gambara Tavelli, per sottolineare la sua vicinanza a tutto il mondo produttivo e a quello dell'assistenza. Il percorso al via da domani trova spunto anche nel videomessaggio che Monsignor Tremolada ha rivolto alla comunità per vivere al meglio l'avvento e il Natale. Il vescovo chiede di mettere a fuoco tre parole: accoglienza, tenerezza, fraternità, e propone tra l'altro anche opere di misericordia. Sarebbe importante programmare nei giorni precedenti il Natale, ha detto, la visita con i ragazzi del catechismo ai nonni nelle case di riposo, restando fuori ma facendo sentire la loro presenza. Monsignor Tremolada ha anche manifestato nel limite del possibile la volontà di partecipare a questa particolare iniziativa. L'emergenza sanitaria inoltre sta generando nuove povertà. Per questo motivo ha raccomandato un'attenzione ai più poveri e a chi rischia di passare il Natale nella tristezza. L'impegno e le proposte del vescovo e della diocesi sono rivolte anche al supporto delle persone colpite da Covid. Proprio in questi giorni il centro pastorale Paolo VI di Brescia è tornato a disposizione, accogliendo i primi malati di coronavirus in via di guarigione e quelli con pochi sintomi che non possono essere assistiti dalle proprie famiglie e necessitano di un'assistenza senza far correre rischi ai propri congiunti. La Casa Paolo VI di Brescia ha messo a disposizione tutta la sua realtà fatta di camere, perché la Casa Paolo VI di Brescia è una casa per incontri, per riunioni, per studi. Ecco, è stata messa a disposizione per queste persone che non possono essere seguite dopo il coronavirus. E la struttura in via Gezio Calini in città, la scorsa primavera, con tutte le misure di garanzia necessarie nei 2 mesi di impegno, ha ospitato 85 persone, consentendo di liberare posti letto negli ospedali e a beneficio di altri pazienti in condizioni più gravi. Ho voluto riportare anche questo, che la Chiesa sta lavorando per sopperire un po' a questo dramma. Vescovo di Brescia, conosciamo molto bene, carissimo Pier Antonio. La morte di Tino, volontario amato, gentiluomo della solidarietà e del sorriso. È bello ricordare ora Ricciardi Clemente, detto Tino. Prima di pensare a lui, mio fratello è stato straziante, si è speso solo tra i letti avveniristici dell'ospedale di Verduno, solo nella morte. Certo, è vero, i disegni di Dio non sono i nostri, ma questo è difficile da accettare con gli occhi della fede, quelli che non lo hanno più visto vivo dopo il ricovero. Sarà così, sarà giusto, ma è un furto di umanità ed è anche di dignità. Ora Tino è in pace, sicuramente prega per noi. Grande uomo Tino, ha perso il figlio di 13 anni per leucemia. Io allora lavoravo alla stampa di via Moranco sul Po a Torino e ci sono andato a casa. Lui stava arrivando in auto da Bra, terribile, il 4 giugno dell'87, l'addio, poi il tumore all'intestino, ricordo i suoi occhi persi, e ha vinto anche questo, poi il tumore al polmone, e ha vinto anche questo, poi la quasi setticemia per un'infiammazione non riconosciuta dal medico, e ha vinto pure questo. Ora la prova finale, veloce, senza cuore né respiro, e quell'addio solitario nel cielo di Verduno, all'ospedale. In mezzo a tutto questo c'è una vita armoniosa con Agnese, 51 anni, c'è un amore appassionato per la figlia Monica e i nipoti, Alessandro e Arianna, c'è il costante, anzi continuo collegamento con Don Piero, che non ha mai mollato, anzi accompagnato in tutta la vita, risolvendo ogni problema. C'è il costante legame e aiuto con me, che ha seguito in tutti i movimenti, i momenti più importanti della vita. C'è anzi, e ci sono oltre 20 anni di lavoro alla Caritas di Bra, prima che diventasse cittadella della Caritas, poi con l'associazione Insieme, altre praterie del bisogno, i panettoni per i poveri, i mobili, il fresco, i viaggi negli ospedali. Ci sono gli amici al funerale, tanti. Nonostante il maledetto virus, c'era il sindaco di Bra. Luciano Messa perde un amico e la città perde una fetta di umanità. Ci sono le gite in montagna, c'è il GNP ogni anno, che spero di continuare a fare. Ci sono i viaggi in tutta Europa, stile amici miei, nei quali preparava pranzi, aperitivi deliziosi. Quanti ricordi, quante storie, una vita la sua da gentiluomo, della solidarietà e dell'ascolto, ma anche una vita del sorriso, ed è quello che voglio ricordare. lui, le montagne, il sole, il GNT e il suo sorriso. Ciao Tino. Una bellissima lettera mandata al direttore di Avvenire per dire questa grande amicizia, questa grande solidarietà, anche con una persona, il parlarne bene, scrivere un giornale di lui, anche se è una persona che ormai è presso il padre, perché il coronavirus l'ha portato via. Vorrei terminare con le storie che un libro ci riporta di chi prova a uscirne, Soledad, Innocenza, Del Suri, Letizia, la moglie abusata, l'ostaggio dei mercanti del sesso, la schiava, la bambina seviziata, e l'educatrice disposta a fare un tratto di strada insieme a loro, mentre attraversano il tunnel delle rispettive sofferenze. Ma attenzione, non si tratta di un calendoscopio d'orrori, tanto facile da fare quando si parla di violenza sulle donne. Quella narrata da Laura Cappellazzo è una storia di resistenza, perché le sue sono donne di sabbia, da qui il titolo del libro edito dalle Edizioni Paoline. Elemento mutevole, che sembra cedevole e inconsistente, invece assorbe i colpi e pressioni, si ritrasforma, non si lascia mai afferrare del tutto. Solo nel 2019, secondo l'ONU, 40 milioni di persone sono state condannate alla schiavitù della tratta. La maggior parte sono donne, non numeri, ma esseri umani in carne e ossa. E di pelle e sangue è fatta pure la persona che si trova ad accompagnarle a Lima, dove lavora per un ONG, come a Pordenone, da un'operatrice di impegnata in progetti antitratta. Non è facile, nemmeno per lei, che stanca di teorie e di analisi antropologiche, sociali e femministe, ha deciso di tuffarsi nella laguna melmosa in cui si dibattono le compagne di strada. Preferiva infangarsi insieme alle donne che ci erano cadute, che si erano ritrovate, piuttosto che starsene pulita sull'asciutto, celebrare e descriverle da lontano. E dopo, insieme ad altre donne, provata a riemergere e a venire fuori dal pantano, facendosi spalla, usandosi l'un l'altra come appoggio, scala e corda. Donne fragili che si incoraggiavano fra loro e aiutavano altre donne fragili. E questo groviglio di corpi e di incontri a impedire che una storia di violenza si concluda con lo strappo, la ferita, lo strazio, la disintegrazione dello spirito e del corpo. Intrecci spesso impercettibili, come il cappuccino offerto quando arrivano con l'animo annichilito in se stessi, come un pugile che si copre le braccia perché ne ha prese troppe e pensa a dover continuare a stare sulla difensiva, o come lo sguardo accogliente e il sorriso abbozzato prima di rompere il silenzio nel colloquio conoscitivo, nella consapevolezza che chi trovano intorno a sé può aiutare le persone violata nella sua dignità e a ricucirsi lo spirito, a terminare così di strapparlo. Dopo tante strade e scalate affrontate insieme a loro, lei si avventura in ulteriore terreno di cura, quello della scrittura. La parola si fa omaggio alle anonime vite resistenti, e quest'ultima a trasformare la forza rigeneratrice in progetto di futuro, in sana inquietudine. La decisione di lei è irrevocabile, avrebbe trasformato la sua rabbia in inchiostro, avrebbe trasformato il suo dolore in parole scritte, avrebbe accartocciato l'odio come si accartoccia un foglio mal riuscito, avrebbe scritto Soledad, Innocence, Letizia, non vittime, ma donne di sabbia. Ecco, termino con questo, diciamo così, sunto di un libro della storia di donne che provano a uscire dalla tratta, a uscire dalla una vita violata. A tutti auguro di essere anche noi, nella nostra vita, delle segni positivi, piccoli magari, però in questo mondo che sembra vincere, in cui sembra vincere l'oscurità, ci sono delle luci, cerchiamo di esserlo anche noi. Buon avvento, continuiamolo, siamo alla metà strada, per essere luci che si metteranno poi attorno alla luce di Gesù Bambino. Buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.